Smart working, great resignation, well-being, burnout, engagement, quiet quitting, generation gap, ma anche YOLO, VUCA, BANI, FOMO, parole e acronimi sempre più ricorrenti che racchiudono fenomeni estremamente variegati. Tutti però hanno a che fare con la profonda trasformazione che il mondo del lavoro sta attraversando. WIP, Work in Progress. Un viaggio nei territori inesplorati del lavoro contemporaneo. Le voci e i racconti di chi lo vive, di chi lo studia e di chi ci sta per entrare. La destinazione è ambiziosa, scoprire se può esistere un approccio saggio all'esperienza lavorativa, un modo per trovare senso e soddisfazione in ciò che facciamo anche in un'epoca complessa e confusa come quella in cui ci troviamo. Bentrovate a tutti, bentrovati a tutti ad una nuova puntata di WIP, Work in Progress, il podcast dedicato alla trasformazione dell'esperienza del lavoro, cioè come sta cambiando il nostro rapporto con il lavoro, come stanno cambiando le nostre aspettative, i nostri desideri, tutto quello che vorremmo trovare quando andiamo a lavorare e tutto quello che non siamo più disposti ad accettare dentro a quei contesti. Ciao Giorgio!
Ciao Nick!
Pronto per una nuova puntata?
Prontissimo, tra l'altro gli ospiti di oggi stanno facendo un lavoro eccezionale.
Devo dire che non potevamo trovare interlocutori migliori per questa puntata. Vado ad introdurveli, cari ascoltatori. Abbiamo qui con noi oggi Alessandro Gandini, che è un professore associato in sociologia culturale all'Università Statale di Milano, Dipartimento Scienze Sociali e Politiche. Corretto,
ciao.
Alessandro?
Assolutamente, grazie di essere qui.
Benvenuto, benvenuto a te. E con Alessandro c'è Costanza, che è una ricercatrice in sociologia culturale all'Università Statale di Milano, con alle spalle un dottorato in sociologia presso, dimmi se lo pronuncio bene, il Network for the Advancement of Social and Political Studies delle Università di Torino e Milano. Costanza Guazzo, benvenuta.
Grazie, sì, è corretto. Noi lo chiamiamo NASP per brevità.
Per gli amici NASP. Va bene, allora grazie mille perché vi abbiamo chiesto la disponibilità a questa chiacchierata, perché voi state facendo un lavoro di ricerca ovviamente molto interessante e soprattutto, come anticipava Giorgio, particolarmente in linea con quello che è il nostro ambito di indagine, cioè quello che questo podcast si promette di fare o perlomeno intende esplorare, ovvero quello che è un po' il rapporto tra persone e lavoro. Nello specifico il nome di questo progetto è Genwork. Ho copia e incollato la presentazione che voi fate sul vostro bellissimo sito, che peraltro invitiamo chi ci sta ascoltando ad andare a sbirciare. Il progetto Genwork Non Lavoriamo Più, è il sottotitolo, diciamo così, è uno studio multimetodologico che esplora la relazione tra identità e lavoro attraverso le generazioni nel contesto italiano. L'obiettivo generale del progetto è indagare se un nuovo tipo di relazione tra identità e lavoro, costruito su una concezione culturale basata su indipendenza, passione e interessi personali, sta emergendo tra le giovani generazioni rispetto a una concezione del lavoro come obbligo e necessità che si ritiene prevalente tra le generazioni precedenti. E quindi vi chiediamo di raccontarci un po' la genesi di questo progetto che vi ha portato un po' a codificarlo nella modalità che adesso abbiamo un po' riassunto.
Allora, il progetto nasce come spin-off di un progetto più grande che altresì in corso, che si chiama Craftwork in realtà, che è stato finanziato dall'Unione Europea e che studia le nuove forme di lavoro artigianale attraverso il contesto appunto dell'Unione Europea nel suo complesso, di cui sono appunto, come si dice, il principal investigator, cioè il coordinatore del progetto. Nella pratica appunto questo è un progetto appunto finanziato da un bando IRC, a valle del quale è emersa la possibilità appunto di sviluppare un progetto collaterale sugli stessi temi. Quindi il progetto, diciamo, madre interroga la relazione tra identità e lavoro attraverso queste forme di lavoro un pochino peculiari che sono in qualche modo tornate di moda negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, e che quindi si rifanno un po' all'idea di forme di produzione a volte anche pre-industriali, ma riadattate appunto al contesto dell'economia contemporanea. Quelli che in una parola abbiamo stigmatizzato per anni con il termine hipster, quindi quelli che fanno il pane a lievito madre, il okay. vino naturale, eccetera, eccetera.
Un ritorno a questa forma un pochino più...
Che sono poi tipicamente parte di una, in gran parte, componenti di una generazione in particolare, che è quella... che chiamiamo millennial, no? Quindi la mia, nello specifico.
Anche per chi ci ascolta, sta tra?
Tra, diciamo adesso che va verso i 40 sostanzialmente, okay. no? Nati tra l'80 e il 98, 81, bellissimo. 90. Poi queste sono categorie, a seconda di dove vai, ovviamente cambiano un po' nella loro così geometria. Noi ci affidiamo un po' a quelle dell'Istat e queste
certo.
sono. E quindi a valle di questo progetto appunto è emersa questa opportunità che a quel punto ho sviluppato in direzione di un approfondimento sul contesto italiano.
Quindi nasce come una tua idea?
Nasce come una... In realtà sì, ma poi ha in qualche modo trovato il conforto della collaborazione con Costanza. Ora ci arrivo, infatti. Questa appunto viene sottoposta a sua volta. Questa mi rendo conto sia un pezzo un po' così accademichese e noioso, ma giusto per dare contesto.
Andiamo rapidi, ma per compiutezza e parliamone.
Sottoposta a sua volta, insomma, come ricerca a richiesta di finanziamento, procede e prosegue appunto. L'idea era quella di non concentrarsi sulle professioni artigianali, ma allargare un po' la figura.
Certo.
In particolare, dato il fatto che nel frattempo era successo quello che sappiamo, quindi la pandemia da certo. Covid-19 e tutto quel discorso che si è iniziato dentro a quel contesto su temi come le grandi dimissioni, il lavoro da remoto. Io venivo appunto da un'esperienza di ricerca in cui abbiamo fatto con un'altra collega che adesso sta al Politecnico, che si chiama Emma Garavaglia, una serie di interviste sul...
Nostra cara amica, tra
molto bene, mi fa molto piacere.
Per il lavoro su di WIP.
E con lei abbiamo fatto un pezzettino di ricerca insieme appunto su come lo switch al lavoro da remoto ha cambiato il quotidiano di lavoratori della conoscenza appunto nel contesto del primo lockdown. Quindi diciamo questi sono i pezzi vari che si mettono insieme, quindi il progetto viene finanziato, a un certo punto parte il reclutamento dei ricercatori e delle ricercatrici che dovevano lavorare con me e arriva Costanza che aveva questa bellissima idea a partire da quello che hai menzionato anche diciamo come sottotitolo se vogliamo del progetto, che è Non lavoriamo più e che a questo punto inviterei a
Beh, direi
a raccontare.
Che è un assist perfetto, Costanza.
Sì, assolutamente, ma sostanzialmente abbiamo avuto modo negli anni di parlare abbastanza di questi temi con Alessandro perché durante il dottorato ci siamo conosciuti, abbiamo scoperto di avere dei punti di vista in comune sui cambiamenti del mondo del lavoro, su quello che è l'impatto della tecnologia sul mondo del lavoro e su come cambia per le persone il significato proprio del
certo.
lavoro. E nel frattempo io ho deciso di far partire anche una pagina Instagram mm-hmm. che si chiama Non lavoriamo più e che all'inizio era una pagina di meme e adesso ha un'immagine un po' più istituzionale perché è diventata anche parte
è un
del
po'
progetto.
Certo, è una finestra del progetto sostanzialmente. Peraltro invito chi ci sta ascoltando anche in questo caso a dare una sbirciata perché ci sono tantissimi spunti interessanti, frammenti anche di quello che state raccogliendo e di cui parleremo tra pochissimo.
E quindi all'inizio è partita proprio come una pagina un po' di meme divertenti a tema lavoro che in quel momento stavano anche andando molto perché c'era il boom di Anti-Work, quella pagina Reddit che c'è online che ha fatto un po' da detonatore per le grandi dimissioni negli Stati Uniti, quindi è un forum online in cui le persone si confrontavano sul bisogno di abbandonare luoghi di lavoro tossici, su nuove visioni di che cos'è importante nella propria vita, priorità diverse che durante la pandemia hanno iniziato a essere un discorso sempre più dominante e che hanno dato appunto il via negli Stati Uniti, ma poi anche in modo diverso anche in Italia, a scelte diverse sul lavoro che hanno diciamo scompensato anche equilibri che noi davamo molto per scontati in campo lavorativo.
E quindi Costanza, tu stai un po' dando conforto ad una convinzione che sta un po' anche alla base del lavoro che stiamo facendo e di questo podcast, e confermami se sto intendendo bene, e cioè che davvero l'episodio pandemico ha fatto da spartiacque rispetto a tante cose, ma tra queste una delle più importanti al rapporto tra individui e lavoro. Non è che siano successe cose che prima non erano già presenti, ma è come se quell'episodio le avesse un po' catalizzate e amplificate, creando davvero un po' uno spartiacque da un punto di vista storico, se vogliamo, tra un prima e un dopo. È un po' così effettivamente?
Nella nostra ricerca stanno venendo fuori diversi aspetti legati al lavoro in cui questo è evidente, okay. Direi. Infatti il titolo stesso della pagina "Non lavoriamo più" è venuto fuori proprio da una idea un po' ironica, nel senso che io stavo facendo una ricerca di dottorato su le persone che non trovavano lavoro, e allo stesso tempo, parlando con Alessandro, parlavamo di appunto questo cambio generazionale di visione, per cui le persone avevano meno voglia magari di sacrificare tanto della propria vita nel lavoro. Questo nella pandemia in tutti e due i sensi l'abbiamo visto tanto, perché da un lato c'è stato un peggioramento delle condizioni di vita di molti lavoratori, quindi che si trovavano in condizioni di maggiore insicurezza economica. Dall'altro lato, effettivamente, per i lavoratori da remoto che abbiamo intervistato, quell'esperienza lì dopo la pandemia è stato proprio uno spartiacque, per cui c'era la volontà di mantenere il lavoro da casa perché permette di avere maggiore flessibilità, di vivere in un modo diverso anche il proprio lavoro, e allo stesso tempo anche forse l'espressione di un bisogno che prima era latente da parte delle generazioni più giovani, di un desiderio, una necessità diversa a tema lavoro in un contesto economico che è molto diverso da quello delle generazioni precedenti.
Certo. A vostro parere la pandemia ha aperto gli occhi su una questione valoriale? Cioè, prima vivevamo in un certo modo e la pandemia ci ha aperto gli occhi su ciò che conta davvero, e quindi il lavoro, in cui io passo gran parte della mia giornata, diventa un interlocutore obbligato, no? Dove io investo i miei valori, il mio modo di essere, mi realizzo, eccetera. O la pandemia semplicemente ha colpito quella generazione e quindi ha cambiato quella generazione nel trauma, diciamo, o entrambe le cose?
Ma allora, la pandemia ha toccato un nervo scoperto, secondo me, una cosa che non aveva ancora preso vita in termini così, diciamo, di verbalizzazione attiva rispetto al proprio disagio con il lavoro, nella misura in cui prima di quel momento, che ha di fatto caratterizzato una rottura dello schema abituale di tantissime persone e nelle loro quotidianità, nel modo in cui anche molto banalmente conducevano le proprie giornate da inizio a fine, quel processo si è interrotto.
C'è sicuramente stata una discontinuità.
È stata una discontinuità che ha permesso di vedere come, di vedersi da fuori, diciamo, no? Di vedere la propria vita da qualche metro di distanza. E questo ha generato questo elemento, no? Di distonia.
Generato consapevolezza. Mi fa sorridere perché nella meditazione una delle cose che facciamo di più è prendere distacco e cercare di osservare il flusso dei nostri pensieri per acquisire consapevolezza.
Non so però se siamo arrivati a quel livello
questo,
c'è, nella misura in cui non credo si sia arrivati a questa, diciamo, dimensione così compiuta di consapevolezza. Diciamo che in prima battuta è stato uno shock più che una consapevolezza, no? Quindi l'idea di ritrovarsi di fronte a qualcosa che non aveva più tanto senso, mentre quello che in qualche modo percepisco dalle tue parole è un senso, se vogliamo, anche di cioè vai a nobilitare, no, la tua percezione di sé attraverso la consapevolezza. Qui la percezione di sé è arrivata attraverso, in qualche modo, una presa di coscienza da un lato molto meno costruttivo.
Sì, determinata da uso la metafora dello schiaffo, come se un fortissimo schiaffo ci fosse arrivato inaspettatamente, senza capire né da dove arrivava né perché, lasciandoci un po', appunto, scioccati. È una parola che credo sia molto molto appropriata, e ad un certo punto è come, sempre per richiamare parole che in qualche modo rientrano un po' nel grande campo della spiritualità in senso più ampio, è come se ci fossimo risvegliati in modo non particolarmente piacevole, e a quel punto si sono viste delle cose che erano lì anche prima ma che non venivano riconosciute.
Esattamente, in un contesto che peraltro aggravava la percezione negativa,
certo,
data da uno stato d'ansia, certamente, generalizzato, e insomma tutto quello che ci ricordiamo.
questo punto viene impostata questa ricerca, che ci sembra particolarmente puntuale e nello spirito dei tempi. E la domanda quindi diventa: come l'avete impostata? Quindi qual è la struttura? Ricordiamo che la ricerca è in corso, infatti già ce lo siamo detti, ma vi prenotiamo un nuovo appuntamento per il prossimo futuro, non appena avrete aggregato i risultati. Come l'avete impostata?
Allora, quando il riferimento precedente è stato quello di un impianto di ricerca multimetodologico, si intende appunto una combinazione di interviste qualitative, che sono il cuore di questo lavoro, e un po' di cercare di mappare la conversazione attraverso i social media che si stava svolgendo e di cui appunto la pagina Non lavoriamo più in qualche modo è stata a sua volta termometro, certo, attraverso temi come quello appunto del lavoro, del burnout e tutte le varie insomma sottotematiche che abbiamo già cominciato un po' a snocciolare. E in questo senso, quindi, è la combinazione dei risultati di queste due componenti che ci porterà, se vogliamo, a rispondere a questa domanda generale che è quella che hai elencato prima. E il modo attraverso cui siamo arrivati a raccogliere tante testimonianze, tante voci di lavoratori e lavoratrici è stato in qualche modo l'unione di queste due componenti di ricerca attraverso la pagina Non lavoriamo più, che ci ha permesso di raccogliere quasi 300 storie di lavoratori e lavoratrici che ci parlano tipicamente male del loro lavoro.
Certo, la risposta in termini anche solo quantitativi, poi entriamo nel merito del che cosa state osservando. Dal vostro punto di vista è una risposta buona, cioè è in linea con le aspettative, è inferiore alle aspettative o è superiore alle vostre aspettative?
Io ho sempre delle aspettative piuttosto generose probabilmente, sì, però corrisponde alla speranza, okay, che avevo di raggiungere appunto un pubblico che non fosse appunto di una ventina o trentina di persone, ma insomma diciamo sono molto soddisfatto di questa risposta.
Da questo punto di vista, no, prima di entrare nel merito del che cosa, è già di per sé un elemento questo?
Assolutamente sì, secondo me è un modo per in qualche modo dare l'idea di avere appunto toccato ancora di più quel nervo scoperto che dicevo prima.
È già di per sé quindi un po' una conferma che la questione è percepita come significativa per le persone,
sì,
per noi in buona sostanza, no? Per tutti noi. Allora, a questo punto quello che ci interessa raccogliere un po' oggi sono, abbiamo detto, i dati aggregati arriveranno tra un pochino, però è chiaro che siete già in navigazione da un po' e avete avuto, credo, ampiamente modo di farvi delle impressioni. E allora la domanda è: quali sono le impressioni che state raccogliendo? In particolar modo, o perlomeno comincerei da qui, poi da qui tutto quello che preferite aggiungere, rispetto a se e come è differente il rapporto con il lavoro in relazione alla generazione di appartenenza. Cioè, è vera questa cosa, questa ipotesi che è alla base della ricerca? Ha trovato riscontro? E se sì, in che modo?
Ma tendenzialmente direi di sì. Dalle interviste qualitative, che sono un po' quello che abbiamo in mano di più profondo, perché permettono di elaborare i punti di vista in un modo molto più appunto approfondito rispetto a una storia mandata sul sito, quello che è venuto fuori è prospettive generazionali molto diverse nei confronti del lavoro, che non vuol dire che il lavoro non sia importante per le persone che ne parlano, perché comunque essendo una delle attività che occupa tendenzialmente gran parte della nostra giornata, che è un po' un passo obbligato, nel senso che ci fornisce un reddito, ci fornisce anche riconoscimento, è comunque una cosa che ritorna tanto e continua a essere fondamentale anche per le generazioni più giovani, a cui di solito si pensa, soprattutto nel dibattito comune, come generazioni che non hanno più bisogno, più voglia di sacrificarsi per il lavoro. E in realtà appunto sono i millennial e i cosiddetti zillennial o
Gen Z
sono...
Zillennial devo dire che è nuova, cioè quelli che stanno a cavallo tra le due?
No, in realtà penso sia la generazione Z. L'ho letto oggi in un libro che ci hanno regalato, che è appena uscito, di Irene Doda, e quindi mi è rimasto. E, no, comunque, appunto, il tema del lavoro c'è molto. Quello che secondo me spicca come differenza rispetto alle generazioni, diciamo, più grandi, più anziane,
sì, precedenti,
è il fatto che quell'idea del lavoro come che ti promette di raggiungere nel tempo una sicurezza economica, fare dei piani di lungo corso, migliorare la propria condizione perché ci si impegna nel lavoro, è in crisi. Per cui tendenzialmente le persone più giovani cercano di dare un senso al proprio impegnarsi nel lavoro, che è molto meno legato alla stabilità economica, nonostante siano una generazione più povera rispetto a quella
oggettivamente
precedente,
più povera, certo.
Esatto. Per cui entrano molto di più in gioco i temi della passione, della realizzazione di sé, ma che viene anche disattesa, soprattutto per i millennial, per quelli ancora più giovani, quindi la generazione Z sotto i 27 anni, vabbè, a prescindere dal fatto che ci sia un'esperienza di lavoro più breve chiaramente,
necessariamente.
Il tema appunto del benessere psicofisico, di fare qualcosa che si ritiene in linea con i propri valori, di fare qualcosa che piaccia, ma che non vada a intaccare appunto il benessere mentale e la possibilità di stare bene nella propria vita, diventano fondamentali. Un punto ancora che a me ha colpito, perché se ne parla poco in Italia, sì, è che invece la generazione più vicina alla pensione, quindi boomer, diciamo, in realtà sono quelle che più spesso tiravano fuori il fatto di smettere di lavorare, perché comunque c'è la stanchezza di avere un'età diversa, quindi il pendolarismo, soprattutto nell'area di Milano, diventa un po' più pesante. C'è magari il desiderio dopo la pandemia di lasciarsi un po' alle spalle tutta quella fatica di lavorare.
Che mi sembra, da quello che tu stai raccontando, per questa tipologia di persone, quindi un pochino più sud'età, e con un'altra concezione, come ci stiamo dicendo, del lavoro, più una fatica proprio fisica, cioè di sostenere dei ritmi che dopo tot anni cominciano a diventare un pochino più impegnativi da gestire. La sensazione che mi passa, però correggetemi se sbaglio, è che viceversa chi si sta entrando o è appena entrato o è entrato da poco nel mondo del lavoro, quindi le fasce più giovani, la fatica sia soprattutto di tipo psichico, psicologico, diciamo, e in qualche modo anche l'aspettativa o il bisogno o la richiesta di tutelarsi rispetto a questo.
Sì, direi in entrambi i casi, secondo me, le generazioni più giovani e quelle più anziane, sì, sul mercato del lavoro danno una grande priorità nei racconti che fanno allo stare bene, a dare spazio alle cose che fanno stare bene, in modi diversi, però è un tema che un po' ritorna e che è interessante, secondo me, perché li unisce, anche se sono due, certo, esperienze molto diverse. Sul fatto che i giovani abbiano questa priorità così importante per il benessere psicologico, non so se è solo psicologico e anche fisico, perché poi ovviamente quando una persona è in difficoltà psicologica è anche,
certo,
stanca,
non è possibile, no? Tracciare quindi, certamente una demarcazione netta,
quindi parlano spesso di sentirsi stanchi a fine giornata, non farcela fare 8 ore. Però appunto secondo me è anche un dato fotografato adesso, per cui dopo la pandemia un'esperienza che comunque, avendo poca esperienza di lavoro, loro come generazione più giovane hanno patito forse di più, adesso c'è questa stanchezza psicologica, fisica, che viene molto esplicitata, però magari tra 2 anni non sarà più così centrale nella narrazione.
Okay, potrebbe essere un po' una sorta di onda lunga di questa esperienza così profonda e pesante, che appunto di cui parlavamo poco fa.
Mi viene in mente, però, nella stanchezza, lo citavo prima nella registrazione, la società della stanchezza di Anna. Lui dice che sostanzialmente dopo la società delle regole, dello sfruttamento, se vuoi, in cui ci sentivamo nelle catene dei padroni e di coloro del sistema, no? Che stava sopra di noi, sto banalizzando ovviamente, Adesso c'è l'epoca dell'autosfruttamento, in cui noi cerchiamo di raggiungere un archetipo sul lavoro soprattutto, no? Un modello ideale dove l'imprenditore di sé cerca di sviluppare performance sempre migliori di produttività, di efficienza, che alla fine lo sfiniscono. E quindi ci può essere, cerco di interpretare in quest'ottica ciò che ha appena detto Costanza, il giovane che da un lato ha compreso, magari intuitivamente, emotivamente, non intellettualmente, che quell'archetipo, quel modello offerto dalle generazioni precedenti non lo soddisfa più, e dall'altra l'anziano, tra virgolette, che è sfinito, no? Da una rincorsa, dal cercare di raggiungere quel modello. Non so se voi avete percepito qualcosa di simile nelle vostre interviste.
Mi pare una ricostruzione abbastanza, insomma, verosimile rispetto a quello che vediamo anche, insomma, non solo dentro a questo progetto, un po' in generale rispetto al ruolo che appunto questo archetipo, come l'hai definito, ha rispetto alla socializzazione verso il lavoro di due generazioni, se vogliamo qui estendere un pochino il ragionamento, perché anche quella immediatamente precedente, quella dei millennials, ha vissuto questa epoca che ora io non ho letto questo testo, ma diciamo, per utilizzare una parola che si avvicina, mi pare, a quello che stavi dicendo, che è passata appunto da una dimensione del lavoro che attraverso la società industriale era marcatamente collettiva anche, no? Per cui c'erano i padroni, no? Come li hai descritti, e ovviamente stiamo semplificando qui, e i lavoratori, la classe lavoratrice, quindi un complesso di persone accomunate nella loro esperienza dal fatto di essere, insomma, di dover necessariamente vendere la propria forza lavoro in cambio di un salario, a un contesto iperindividualizzato, dove l'onere del successo professionale è sulla singola persona. Chiaramente è impattante, no? Come cambio culturale è abbastanza radicale. La socializzazione al lavoro è importante. Quando entri come individuo a far parte del contesto lavorativo influenza il modo in cui ti approcci al lavoro, no? E quindi i millennial, sempre rimanendo in queste categorie un po' così convenzionali, talvolta stereotipate, hanno fatto il loro ingresso nel mercato del lavoro proprio nel momento in cui questa retorica era al massimo splendore, no? Quindi prima ancora della crisi del 2007-2008. Chi si è affacciato della generazione più giovane invece al lavoro adesso l'ha fatto durante la pandemia. È chiaro che sono due contesti radicalmente differenti entro cui cominciare a lavorare.
La domanda che vi faccio allora è: avete raccolto tante storie mediate attraverso la scrittura oppure proprio andando a parlare con le persone? Vi chiedo qual è quella, per Costanza e per Alessandro, che vi ha, per qualsivoglia motivo, colpito di più, quella che vi ha toccato, che vi ha lasciato un segno.
Allora, devo dire, a me ha colpito molto una serie di storie di giovani che in realtà cercavano di lavorare di più, per cui erano una condizione di sottoimpiego, di underemployment in inglese. Durante la pandemia stavano facendo molta fatica, perché ovviamente, come sappiamo, durante la pandemia, insomma, il mondo del lavoro ha avuto una contrazione, c'è stata una chiusura di tutti i contratti temporanei perché non era possibile lavorare nella ristorazione, in molti ambiti in cui i giovani sono coinvolti in maggior misura. E quindi le storie forse che mi hanno colpito di più sono state quelle che abbiamo raccolto subito dopo la pandemia, di giovani che venivano pubblicamente derisi fino a quel momento perché non avevano voglia di uscire da casa dei genitori, perché erano bamboccioni, perché non ci provavano abbastanza, che in realtà tentavano in tutti i modi di sbarcare il lunario senza fare senza tornare dai genitori, senza richiedere alla generazione precedente di aiutarli, ma erano in difficoltà. E secondo me questo tipo di storia era interessante perché è stato poi l'inizio di discorsi nuovi sul lavoro, sul fatto che i giovani hanno dei bisogni che hanno iniziato a essere esplicitati da quel momento lì in poi. Quindi forse non è una storia in particolare.
Una categoria.
Esatto, non sono molto brava a trovare l'esempio così.
Va benissimo, no, certo.
Però questo era, cioè, secondo me è stata una cosa che anche a me ha cambiato il modo di vedere.
Ok, ha gettato una luce diversa, differente. Mm. Okay, anche rispetto un po', dici, alla narrazione, se vuoi, anche un pochino più generalista che si fa spesso di proprio categorie, i giovani, diciamo così. Mm. Sì,
cioè, ci volevamo lavorare, ma non ce, ma l'ave- non ce l'avete permesso.
Sì. È anche un po' arrabbiato improvvisamente, mentre prima eravamo come generazione molto tranquilla, comunque come richieste anche politiche.
Io devo dire, non voglio abbassare impropriamente il mood di questa bella conversazione, devo dire che però alcune delle storie più così di radicale sofferenza mi hanno colpito parecchio. Non saprei dare loro necessariamente una categoria sociologica così d'amblè. Però è chiaro che abbiamo tante storie di persone che raccontano veramente di vite che subiscono una serie di vessazioni al lavoro, che in qualche modo vederle nero su bianco fa molto più effetto che sentirsele raccontare aneddoticamente, magari appunto una sera davanti a una birra perché l'amico di un amico è successo questo, no? E vedere la sfilza di persone che dicono è successo questo. E questa storia, appunto, a livello anche fisico, di sofferenza emotiva e non solo, insomma, generato, cioè, in qualche modo dà una finestra molto piccola di un quadro di sofferenza profonda. E quello un po', devo dire, mi lascia sempre abbastanza sgomento.
E c'è un aguzzino, c'è una motivazione, come dire, che prevale sulle altre, o sono casi sistemici, possiamo dire, c'è una sofferenza che viene ingenerata dal sistema in cui noi tutti lavoriamo, quindi dall'organizzazione, o c'è un rapporto di potere tale per cui squilibrato, per cui solitamente per raggiungere dei risultati si ingenera questa sofferenza?
Diciamo che a mio modo di vedere, io le leggo come una cosa che non può necessariamente prescindere dall'altra, perché chiaramente è facile anche dal punto di vista di una storia che noi in qualche modo andiamo a sollecitare, quindi inevitabilmente spesso porta in contatto con storie più negative che
siamo
positive,
portati,
no?
Certo.
Questo modo in qualche modo di sollecitare storie è difficile che porti a noi la persona che dice io amo lavorare 24 ore su 24, no? Poco probabile. È più probabile che arrivi qualcuno che dica questa cosa qua è terribile, no? Mi ha creato questo problema. Quindi è chiaro che passando attraverso magari una figura che viene identificata anche in modo posticcio talvolta come diciamo rappresentativa di queste problematiche, dal capo all'azienda, insomma al referente, diciamo più in alto, i padroni, per mantenerci in questa, insomma, in questo lessico, in realtà poi ovviamente c'è un tema sistemico, un tema sistemico per cui quella storia e quel modo di attraverso quella finestra attraverso cui si lavora dentro al contesto in cui ci viene raccontata quella storia fa parte di un contesto più ampio che a sua volta in qualche modo va compreso, no? Perché non può essere lasciato lì, non è semplicemente il caso isolato del capo che fa mobbing, diciamo un esempio molto, molto banale. Quello si innesta in un sistema molto più ampio in cui appunto si vede poi potenzialmente quel clash valoriale a cui si faceva riferimento, e quella si percepisce un po' quella tensione anche rispetto a come ci si aspettava il lavoro, come ci si è ritrovati dopo magari 10, 15, 20 anni a dire ma questa è la mia vita, ma veramente?
Se posso aggiungere, certo, poi ancora un pezzettino. Certo, è una domanda molto complessa a cui non so se sono in grado di dare una risposta esaustiva, però c'è poi anche la dimensione proprio legislativa di struttura del mercato del lavoro, per cui chi è entrato nel mondo del lavoro dagli anni 90 in poi ha vissuto una esperienza di lavoro molto più flessibile, ma anche molto più legata a lavori temporanei, a lavori più precari, magari maggiore presenza di lavoro autonomo, che però in gran parte rendono un po' più difficile avere quell'autonomia economica che permette anche di vivere meglio alcune situazioni. Quindi magari in alcuni casi una persona può vivere male un livello di stress di un'occupazione che gli piace anche, con delle relazioni sul lavoro che gli piacciono anche, perché c'è tutta una questione di stabilità economica che viene a mancare, che fa vivere male anche un lavoro che potrebbe piacere, oppure allo stesso tempo lavora sempre da solo perché è un lavoratore autonomo, lavora in partita IVA e patisce molto la mancanza di contatti sociali. Per cui alcune cose, sono tanti piccoli pezzi secondo me, che rendono in questo momento per molte delle persone che ci scrivono intollerabile il livello di fatica, di stress legato alla loro esperienza. Però appunto ci sarebbero tante cose su cui si può lavorare per migliorare il modo in cui tutti noi viviamo quella parte della nostra vita.
Da questo punto di vista, e ci avviamo verso la parte conclusiva di questa chiacchierata, sempre con un po' di dispiacere, perché devo dire i temi che abbiamo così evocato anche soltanto in questi minuti sono tanti e tali che meriterebbero molto più tempo per essere approfonditi, tanto è vero che, ribadisco, ci rivedremo per riprenderli.
Volentieri.
Per riprenderli un po' in scia, no, quello che diceva Costanza ora, e agganciandolo a quello che è un po' una cornice di riferimento dentro la quale non soltanto il podcast WIP ma il progetto WIP si muove, è connessa, nel senso che a noi interessa osservare, esplorare, comprendere come si sta trasformando, in senso più generico, l'esperienza del lavoro, avendo il desiderio, forse l'ambizione, di provare a capire se esiste un modo saggio di relazionarsi all'esperienza del lavoro. Ci piace questa categoria non tanto perché abbiamo la presunzione di
essere saggi,
di sapere esattamente di cosa si tratta, ma perché ci sembra un po' una categoria che ci può aiutare oggi a dialogare con un pezzo della nostra esperienza di vita che è, volente o nolente, centrale e attraverso la quale passa una certa fetta della nostra soddisfazione in senso più ampio, della qualità della nostra vita, diciamo così. E quindi la domanda che vi faccio, ma ve la faccio come ricercatori, ma prima ancora come persone, insomma, sulla base di quello che avete visto, osservato, ascoltato, state ancora raccogliendo, dal vostro punto di vista, se doveste immaginare, qual è almeno un ingrediente che può aiutare le persone a coltivare un approccio saggio all'esperienza del lavoro? Qual è la prima, primo spunto, la prima parola, la prima suggestione che vi viene in mente?
Io ne ho due, se posso: gentilezza ed empatia, perché purtroppo sono due parole che non esistono tanto nel mondo professionale, no? Si tende sempre un po' a prioritizzare la dimensione produttivista, no? Quando in realtà magari certi risultati, se uno li chiede più gentilmente, si lavora meglio per ottenerli, no? E empatia dall'altro lato, nel senso che talvolta magari non è possibile ottenerli. E allora magari si può essere un po' empatici nel capire che cosa non ha funzionato per non arrivare a quel risultato e lavorare per costruire un contesto che permetta alle persone che ci lavorano dentro di stare meglio e a sua volta, a loro volta, di essere, diciamo, più in grado di ottenere quello che si voleva ottenere. Ora, capisco benissimo che questo sembra un po' un ragionamento, considerando il contesto aziendale, la necessità di produrre un certo tipo di risultati, anche economici, che stanno ovviamente alla base della esistenza stessa, no? Dell'azienda come impresa privata su di un mercato, possa sembrare un po' come, no, il grande,
quasi paradossale.
Sì, o comunque una sorta di ambizione quasi così utopistica, no? Però si è passato tanto tempo a parlare utopicamente di tante cose, forse magari questa è una cosa che possiamo, al di là di tante utopie, portare nel nostro quotidiano e magari aiuta a rendere gli ambienti lavorativi un pochino più belli e di conseguenza magari ai lavoratori a lavorare un po' meglio.
Sì, sto pensando che, per esempio, se cominciassimo a sostituire la parola efficacia, che è tanto apprezzata nel mondo del lavoro e in particolar modo nel mondo organizzativo, con la parola soddisfazione, Già forse questo ci orienterebbe verso un approccio a quell'esperienza che contempli anche questi due ingredienti che tu hai citato, cioè empatia e gentilezza, che forse semplicisticamente, ma sono due delle attitudini che consentono a noi esseri umani di collaborare bene gli uni con gli altri. E se il mondo delle organizzazioni, se parliamo di quello, si fonda sulla collaborazione di più persone che sono chiamate a generare un qualche tipo di risultato in comune, beh, forse recuperare, ecco, il valore e l'importanza di questi due, di queste due attitudini così profondamente umane, non sarebbe proprio una cattiva idea.
Una cosa che mi ha colpito dal pezzo di ricerca che abbiamo fatto sul lavoro da remoto e che in qualche modo credo perduri come problema dentro al contesto, soprattutto appunto di quelle professioni che possono lavorare da remoto, perché non tutte lo possono fare ovviamente, è lo scarso livello di fiducia e di responsabilizzazione che si ha nei confronti del lavoratore da parte dell'azienda. Per cui si pensa che nel momento in cui il lavoratore sta a casa, non, poi a un certo punto smette di lavorare, si fa gli affari suoi, ma non è necessariamente così, no? E quello in parte è anche il prodotto della scarsa fiducia che si ha al lavoratore, alla lavoratrice, nel momento in cui si instaura questa dimensione di lavoro da remoto, no? Perché nel momento in cui si percepisce meno fiducia, ovviamente si è meno invogliati anche a metterci quel qualcosa in più. Quindi responsabilizzare magari dentro a quel contesto specifico, ovviamente, il lavoratore in termini di fiducia e non solo di controllo, forse sarebbe utile.
Costanza.
Allora sì, voglio fare la burocrate e dire regole chiare, sia personalmente, per cui chiarirsi che cosa sono dei limiti che uno non ha voglia di superare e non accettare di superarli per far piacere a qualcun altro, perché non ne vale la pena. E dall'altro lato è venuto in mente adesso che tu, Alessandro, dicevi lavoratori da remoto, livello di controllo e autonomia, regole chiare in quel tipo di esperienza, anzi la mancanza di regole chiare quando si è stata effettuata la transizione al lavoro da remoto improvvisamente durante la pandemia è stato un detonatore poi di dimissioni nella nostra esperienza di interviste finora, perché non avere delle regole e non sapere bene come comportarsi e non sapere bene che cosa chiedere e che cosa aspettarsi può portare poi a situazioni appunto in cui il processo di comunicazione, di relazione tra le parti che lavorano insieme va completamente a incrinarsi e a volte non è possibile recuperarlo. E quindi sì, forse direi regole chiare, come se fossi Weber.
Molto bella la vostra risposta, perché da un lato c'è la gentilezza e dall'altra c'è la disciplina, no? Se vogliamo, o comunque sì, la
chiarezza.
La chiarezza.
Sì, perché ecco, io non la vedo neanche come disciplina, ma proprio come la base per costruire una relazione. Cioè non posso comunicarti un bisogno, un limite che ho se non ce l'ho chiaro.
Se non all'interno di un contesto definito e condiviso.
Esatto. E poi l'empatia rende un contesto umano con delle regole chiare per vivere bene.
Forse banalizzo con l'espressione patti chiari, amicizia lunga, diciamo così. Ed è vero probabilmente che tutto quello che è successo negli ultimi anni a partire dalla pandemia ha fatto saltare delle regole esplicite e anche in molti casi implicite che tenevano insieme quel rapporto tra organizzazioni e persone e che adesso è in fase di ridefinizione profonda. Da questo punto di vista lo abbiamo già detto e lo ascolteremo nelle varie puntate di questo podcast. Le organizzazioni sono dei cantieri a cielo aperto in questo momento, perché si sta ripensando in maniera anche a volte proprio profonda, radicale, l'impostazione dell'esperienza del lavoro da proporre alle persone e quindi probabilmente, come dici tu Costanza, siamo in un momento in cui diventa particolarmente importante andare a ridefinire, forse in modo un pochino più dialogico, queste regole, questi confini che poi ci consentono di costruire relazioni costruttive, soddisfacenti da entrambe le parti. Giorgio,
come siamo andati secondo te?
Dovremmo chiederlo ai nostri ospiti, che innanzitutto ringraziamo di cuore per averci
grazie
tenuto compagnia
per
in questa,
averci ospitato.
Questa puntata. Davvero state facendo un lavoro molto molto interessante. Di nuovo ricordo il nome del progetto, Genwork, non lavoriamo più, sottotitolo. Potete visitare il sito, potete andare a dare un'occhiata alla pagina Instagram,
possiamo anche scrivere le nostre storie all'interno del
assolutamente
del
sì
sito, aiutare la vostra ricerca, corretto.
Certo, molto volentieri.
E a proposito di scrivere, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che chiunque avesse voglia di inviarci domande, richieste, storie in relazione a tutti i temi di cui parliamo e parleremo può mandarci una mail a whipradioyulm@gmail.com. Di nuovo grazie Costanza, grazie mille Alessandro, grazie mille Giorgio,
grazie Nick,
alla
grazie.
Prossima. WIP Work in Progress è un podcast di Mens Corpore e Fondazione Il Cerchio, in collaborazione con il Center for Employee Relations and Communication dell'Università Yulm e Radio Yulm.